Buongiorno. I microfoni non funzionano, ma insomma siamo pochi e parlo lo stesso volentieri. Questo funziona, perché questi no? Allora bisogna in teoria mettersi da questa parte. Naturalmente non per chi di voi c'era, e qualcuno c'era di sicuro, ieri pomeriggio fa un po' strano ritrovarsi qua riprendere la rarefatta ambientazione normale dell'aula prima, con io seduto dietro questa cosa, voi seduti lì disciplinatamente nei banchi, quando ieri c'è stato questo evento che sapete anche perché ve ne ho scritto. Ma il tema dell'incontro di ieri era il senso dei luoghi, cioè del seminario di dottorato al quale era stato invitato Mimmo Lucano e erano stati invitati Mimmo Lucano e Vito Teti. Il senso dei luoghi, insomma, l'evento di ieri ha ridato in qualche modo un senso a questo luogo che arricchisce, diciamo, il luogo di sensi molteplici e ulteriori. La professoressa Tuzzi diceva ieri, forse dovremmo metterci d'accordo con quelli di Forza Nuova, perché insomma solo una platea così notevole e una risonanza mediatica così vasta per iniziative di antropologia è un po' raro ottenerle, insomma, ecco. Però penso che sia stato un pomeriggio interessante, al di là appunto del protagonismo di insomma persone che e ho trovato anche un pochino spiacevole, forse inevitabile, ma che si tentasse di zittire Vito Teti o Gaetano Lettieri eccetera, che tentavano anche di dire noi siamo qui per un certo motivo, quindi non c'è nessuna concorrenza tra la partecipazione politica, emotiva, empatica e il sostegno alla figura di Mimmo Lucano e ascoltare punti di vista vari e articolati. Ma comunque penso che sia stata comunque una bella occasione. Tra l'altro appunto ho mandato il link del documentario che aveva realizzato esattamente Vito Teti con Mimmo Lucano 10 anni fa. Ed era un bel documentario sull'esperienza in corso di Riace, perché appunto Vito Teti è un antropologo che studia da molto tempo il senso dei luoghi e il fenomeno dello spopolamento dei paesi interni delle regioni, delle nostre regioni meridionali. Quindi, e come ha detto lo stesso Lucano, il mio primo scopo da sindaco è quello di fare del bene alla mia comunità. La via poi per farla è stata questa di inventarsi un esperimento di accoglienza, ma in realtà i primi a beneficiarne erano gli abitanti di Riace stessi. Quindi insomma il senso dei luoghi, diciamo, è davvero un tema di riflessione, diciamo, importante, e il lavoro di Vito Teti su questo è stato lungo e approfondito e meriterebbe di essere, insomma, studiato. Tornando a noi e per quanto ci riguarda, volevo riprendere un paio di temi dei due articoli di De Martino del 64 di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Perché bene o male c'erano delle conclusioni del suo discorso che non abbiamo completato, di vedere. E tanto il primo è una cosa alla quale avevo accennato e che ricorre un po' in tutti e quattro i testi che riportano le ultime parole di De Martino fra 64 e 65, cioè i due articoli che abbiamo visto la volta scorsa e le due diciamo, i due articoli di cui volevo anche parlare oggi, e cioè l'intervista di Fausta Leoni e il ricordo di Cesare Cases, e cioè il fatto che nonostante i suoi interlocutori, Cases e Leoni, interlocutori in presenza, e in generale il contesto in cui si inserivano questi ultimi interventi di De Martino sul tema delle apocalissi culturali e della fine del mondo, avessero molto presente il tema della bomba atomica, dell'imminente, possibile, paventata fine materiale della pianeta Terra per via di una possibile guerra atomica fra Unione Sovietica e Stati Uniti d'America, lui insiste sempre in tutti e quattro questi testi nel dire: non è questo il problema principale col quale abbiamo a che fare. Il problema principale col quale abbiamo a che fare, se ci occupiamo di apocalissi culturali e di fine del mondo, è la crisi delle patrie culturali. Il concetto di patrie culturali l'abbiamo accennato la volta scorsa parlando appunto dell'articolo ampio su nuovi argomenti su apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche. Il vero rischio di fine del mondo si corre nella vita quotidiana delle persone, quando la domesticità, l'appaesamento, sempre temi che abbiamo citato la volta scorsa, vengono meno, vanno in crisi. Grandi eventi come i campi di sterminio, che ancora non si usava chiamare Shoah, e Hiroshima, sì, per carità, sono importantissimi e stanno lì come moniti per ricordarci quello di cui l'umanità è capace per, diciamo, darsi da fare per far finire il mondo. Ma non c'è bisogno nemmeno di arrivare a quello per porsi il problema delle apocalissi culturali e della fine del mondo. È esperienza corrente, quotidiana, come dirà in un passaggio del colloquio che Cases ci racconta tempo dopo. Dice: ma la fine del mondo c'è sempre stata. Come i popoli colonizzati del Sud America, quando sono arrivati i conquistadores, cosa possono aver pensato se non è la fine del mondo? Quindi non c'è bisogno di aspettare Hiroshima o l'orrore dei campi di sterminio organizzati dai nazisti per porsi questo problema. Lui per esempio fa tre esempi molto più diciamo modesti in uno dei due articoli, quello più breve dedicato all'intervento nel convegno di Pietro Primi, per diciamo esemplificare il concetto di fine e di crisi delle patrie culturali. Fa riferimento ai grandi trasformazioni socio-economiche in corso nel mondo: il progresso tecnico, le migrazioni, la modernizzazione subita da vaste porzioni di umanità nel mondo, e che oggi, insomma, nei decenni successivi alla morte di De Martino non hanno fatto che incrementarsi come processi. E i tre piccoli, più circoscritti esempi che fa di questa crisi delle patrie culturali che scuote dalle fondamenta l'esperienza umana, sono un libro autobiografico di un operaio francese, Georges Navel, uscito nel 50, di cui trae una pagina che lo ha particolarmente colpito e che, sulla quale torna anche presente negli appunti della fine del mondo, in cui il protagonista, parlando di sé, si sorprende nell'atto di salare la minestra, di aprire la saliera, trarre un pizzico di sale e salare la minestra. E in questo gesto lui si ricollega a tutto ciò che lo ha preceduto. Dice: io rivedo mia madre che fa lo stesso identico gesto, e dunque mia madre è in me, non è morta, sono io, la mia mano è la mano di mia madre, ed è la mano, e lì insomma, fa una serie di osservazioni sulla mano, il sapere della mano. Giulio Angioni, antropologo italiano morto nel 2017, si è molto occupato di questo, il titolo di uno dei suoi libri è esattamente Il sapere della mano. La mano, l'esperienza tattile come forma di rapporto elementare col mondo, questo gesto di salare la minestra che ricollega a generazioni precedenti, e appunto in questo caso è una patria culturale individuale e che fa subito riferimento a una serie di collettività che si connettono alla sua esperienza attraverso questi ricordi anche fisici, tattili. Il secondo esempio è quello famoso del campanile di Marcellinara, che lui racconta alla fine della fine del mondo, che Gallini ci presenta verso la fine della sua edizione di La fine del mondo, che è un episodio che qualcuno ha considerato anche inventato, perché insomma, non proprio plausibilissimo, che De Martino racconta di un anziano pastore incontrato in una strada della Calabria, in cui il gruppo, lui in macchina con altri collaboratori, non sapevano bene la strada, domandano indicazioni sulla strada per arrivare a un certo bivio, chiedono al pastore di salire in macchina e accompagnarli fino al bivio, e il pastore dà segni di estremo nervosismo, di nervosismo crescente che arriva a una vera e propria agitazione man mano che si allontanano dal punto dove l'avevano raccolto. Perché? Perché era sparito dalla vista il campanile del suo paese, Marcellinara. E allora nella letteratura antropologica post De Martiniana questa immagine del campanile di Marcellinara, che è il punto di riferimento che il pastore è abituato a vedere sempre mentre sta in giro per lavoro nelle campagne, nelle circostanti, ma il campanile lo vede o può andare a vederlo, sa sempre dov'è ed è il punto di riferimento, il centro del suo mondo, esattamente come il palo degli Acilpa era il centro del mondo che loro si potevano portare appresso peregrinando, piantare, e quindi sempre avere il centro del mondo dove erano loro stessi, e poi insomma lo devono riaccompagnare indietro finché non cessa la sua, perché cessi la sua agitazione. E il terzo esempio che fa è quello dei Bambara del Niger, Centro Africa, che migrano in cerca di migliori condizioni di vita verso la costa, vicino Accra, quindi nel Ghana, e perdono tutti i loro riferimenti tradizionali, religiosi e culturali, società in cui la religione informa di sé pratiche che noi chiamiamo religiose, informano di sé i quadri culturali generali della comunità, e si perdono completamente i riferimenti, quindi appunto una patria culturale che va completamente in crisi. E che fanno? L'adattano, cioè rituali di possessione sono una delle caratteristiche fondamentali della cultura religiosa bambara. Bene, allora si riprodurranno rituali di possessione nel paese di arrivo, solo che le entità che entrano a far parte del pantheon di divinità che possono possedere i Bambara sono gli impiegati bianchi coloniali che stanno lì ad Accra. Le formule che si possono recitare nei rituali per intervenire sui fenomeni di possessione possono essere desunte dalle formule burocratiche che negli uffici coloniali di Accra si recitano dal punto di vista di chi non ha insomma familiarità con questo tipo di mondo e di cultura come la nostra burocrazia, e diventano parte integrante dei rituali di possessione in un posto diverso da quello da cui i Bambara erano partiti. Quindi sono esempi di riadattamento o di riflessione anche minuta sulla crisi delle patrie culturali, e insiste sempre appunto su tutti, in tutti questi quattro ultimi testi che riportano sue parole, sul fatto che la radice della possibile esperienza di apocalissi culturale, di fine del mondo, è nella quotidianità, è vicina all'esperienza di tutte le comunità, di tutti i gruppi umani, in tutte le epoche, e non c'è, e quindi anche di tutti gli individui che ne fanno parte, e non c'è nessun bisogno di concentrarsi o pensare che i grandi episodi tragici che hanno contrassegnato il Novecento, la seconda metà del Novecento, siano una novità nella storia dell'umanità, ed è per forza a quelli che si deve fare riferimento per ragionare su l'esperienza apocalittica. Un dettaglio non irrilevante del saggio Apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche era la menzione del ruolo di Giovanni Gervis, che diciamo doveva essere proprio l'interlocutore scientifico di De Martino nel progetto La fine del mondo, e che figura anche nel saggio di Apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche come lo specialista. Appunto, Gervis era uno psichiatra che andò sul campo con De Martino in Salento, ed era uno dei suoi interlocutori, Bruno Caldieri un altro, con cui diciamo lui dialogava per questa funzione conoscitiva delle apocalissi psicopatologiche per capire meglio le apocalissi culturali, e delegava, in quanto specialisti della materia, anche insomma il fatto di fornire documentazione scientifica sul tema, per cui due grosse note storiche e bibliografiche del saggio, che fanno da supporto documentario al discorso di De Martino, sono affidate a Gervis, che doveva addirittura figurare come coautore del progetto di La fine del mondo. Poi se ne stirerà comunque indietro, ma in ogni caso non sappiamo come sarebbe andata, visto che De Martino non ha potuto concluderlo lui. Dopo la morte di De Martino, Gervis sarà con Franco Basaglia, che ieri Mimmo Lucano citava, sarà con Franco Basaglia nell'esperienza di Trieste, di Gorizia, per poi dedicarsi all'insegnamento accademico. La conclusione del saggio Apocalissi culturali e Apocalissi psicopatologiche è una perorazione che sarà poi largamente ripresa in tutto il lavoro sulla fine del mondo col tema dell'umanesimo etnografico, e cioè la necessità che De Martino indica, e che, della cui importanza l'importanza per la quale il suo lavoro rivendica, è quella di costruire una nuova consapevolezza umanistica, un ethos culturale che non sia più alla scala delle singole Marcellinara, e quindi gli esempi piccoli che porta di crisi delle patrie culturali l'esigenza è andare oltre e affrontare su scala planetaria il tema della costruzione di un nuovo ethos culturale, per cui per esempio il fatto che in entrambi questi saggi si menzionano appunto come fattori di crisi delle patrie culturali tradizionali i fenomeni di, che oggi chiamiamo di globalizzazione, che sono basati sulla esportazione e sulla diffusione universale della tecnica, della scienza e di alcuni assetti economici propri della società occidentale e capitalista. E lui affronta questo tema, dice sì, nella scienza e nella tecnica occidentale ci sono degli elementi di universalità e di universalizzazione possibile, ma non nei termini in cui sta avvenendo ora, non nei termini in cui scienza e tecnica sono usati ora nel mondo che conosciamo, nella nostra società e nelle società che sono in via di modernizzazione più o meno coatta e più o meno accelerata. Anche la scienza e la tecnica, che sono assi portanti della, diciamo, modernizzazione del mondo, delle economie, delle società non occidentali, debbono rispondere a un ethos culturale diverso e rinnovato, che va verso l'idea di un umanesimo integrale. Questo è il tema storico che De Martino riprende e che abbiamo già visto molte volte, e più di una volta abbiamo accennato al fatto che ci sono consonanze anche con altri autori come Gramsci, in questa idea di una prospettiva di una umanità in cui le diseguaglianze siano superate. Il senso dei luoghi, appunto, le cose che raccontava ieri in modo abbastanza, da un lato semplice ma dall'altro molto netto, Mimmo Lucano, hanno affrontato esattamente anche questi temi. Lui a un certo punto, se chi c'era ricorda, parlava del fatto che se non si supera il problema delle diseguaglianze, tutto il resto viene da sé, più o meno inevitabilmente e più o meno automaticamente. Dunque un progetto di superamento di assetti squilibrati da un punto di vista sociale e con la conseguenza politica è un passaggio inevitabile, e questo non può non avere in un universo, diciamo, di riferimento simbolico, che era quello che De Martino con tanti altri condivideva ai suoi tempi, non può non avere una prospettiva universale, mondiale, perché non si risolve il problema in un paese solo o in un gruppo di paesi se il resto del mondo continua a funzionare in un'altra maniera. Quindi, diciamo, c'era questa conclusione del discorso sulle apocalissi culturali nel piccolo saggio dedicato all'intervento che veniva dall'intervento al convegno di Pietro Prini. Quel saggio si apriva dicendo: ci abbiamo un'alternativa di fondo fra da un lato la tensione al fatto che il mondo non deve finire, la cultura non deve finire, l'umanità non deve finire, e dall'altro la coscienza che può finire, che finisce nella vita individuale di ciascuno, che prima o poi avrà termine, e che qui ci voleva, come Hiroshima e i campi di sterminio lo testimoniano, può finire per interi mondi. Questa tensione tra il non deve finire e la coscienza che può finire si risolve con questa prospettiva, con il lavoro di questa prospettiva di fondo di costruzione di un ethos culturale rinnovato, di un umanesimo integrale, di una integrale democrazia. E sono temi che non in questi termini così, diciamo, espliciti e sistematici, ma tornano in entrambi questi due testi che abbiamo nel nostro programma, Rapporto sull'aldilà, che era l'intervista raccolta da Fausta Leoni, che era una giornalista ma anche scrittrice per l'Europeo e pubblicata il 23 maggio del 65, e il testo firmato da Cesare Case su un colloquio con Ernesto De Martino comparso su Quaderni Piacentini del maggio-agosto 65. De Martino era morto appunto il 6 maggio del 65. L'intervista all'Europeo era stata raccolta poche settimane prima e non ha fatto neanche in tempo a rileggerla. Cases riporta in termini, diciamo, così, diciamo, trascritti dai suoi appunti, un colloquio avuto con De Martino nel marzo, mentre era ricoverato in una clinica, nel marzo del 65. Quindi siamo davvero verso la fine, ma Casas testimonia che era lucidissimo e in perfetta forma quando non stava male. Se stava bene e poteva chiacchierare con gli amici, era il De Martino di sempre, e così evidentemente lo deve aver trovato anche Fausta Leoni nel Rapporto sull'aldilà. Ma questi temi di fondo che sono accennati appunto nei due saggi del 64 ritornano in pieno anche in questi due ultimi testi, che ruotano un po' in realtà sul tema della morte e della morte individuale, riletta in termini più generali, in termini di esperienza umana, di esperienza culturale, di trascendimento, di andare oltre i limiti della morte individuale, o come De Martino sottolinea in entrambi i testi, della impossibilità di andare oltre i limiti dati alla vita dei singoli individui e delle ricadute in termini culturali della coscienza di questa impossibilità. Come sottolinea Casas, evidentemente è un tema, insomma, imbarazzante da affrontare. Fausta Leoni su questo non dice nulla, Casas ci si sofferma molto, da affrontare con un amico che sai condannato e che ufficialmente non sa lui di esserlo. Parlare di morte con un moribondo che ufficialmente non sa di esserlo, per uno che gli vuole bene e lo, insomma, e per il quale è una persona importante, questo moribondo, è una situazione difficile, chiaramente. Sono due testi molto, molto interessanti. Anche questi non sono testi da studiare, cioè non è che uno ci sono domande che vengono fatte a un esame per saggiare se i bravi studenti si hanno memorizzato una certa espressione di De Martino in uno di questi testi. Sono testi da leggere, ma da leggere con grande attenzione, da leggere e rileggere, perché, come ho già detto altre volte, essendomi dovuti rileggere in questo periodo, mi sembra che facciano molto sistema fra di loro. E dunque questo Rapporto con l'aldilà, un colloquio con Ernesto De Martino, i due saggi sulle apocalissi culturali e sulla fine del mondo, messi tutti e quattro insieme, e loro quattro in dialogo con alcuni spunti che stanno in La fine del mondo, nelle parti della fine del mondo che vedremo, aiutano molto a chiarirsi delle idee e a, penso a comprendere, diciamo, il filo della ricerca di De Martino. Quindi leggerli e rileggerli con attenzione, anche se sono ovviamente dei testi molto, molto discorsivi. Il testo dell'intervista, che è una vera intervista con Fausta Leoni, è anche interessante da, diciamo, seguire nel botta e risposta, perché la intervistatrice è abbastanza stringente nelle sue domande, non sono domande così di comodo, anche un po' polemizza quando le risposte di De Martino non le sembrano convincenti, ed è interessante, appunto, rileggendosi più volte questo testo, seguire il ritmo dell'argomentazione di De Martino, che poi si ritrova negli appunti che riporta Cases. La linea di fondo un po' delle domande di Fausta Leoni è se l'aldilà ci sia, che idea si è fatto De Martino sulla esistenza o non di un aldilà, e di tante cose che a una idea dell'aldilà si possono associare. E la risposta di De Martino è, da un lato, per niente rituale e difensiva, per cui non esita a dire a un certo punto, appunto, se riesco poi a dirlo in modo ordinato ci arriviamo, a tirare in ballo la mamma, la morte della mamma che è avvenuta 5 anni prima, e dice: se partecipo a una seduta spiritica mi compare mia madre. Che è esattamente quello che l'intervistatrice in qualche misura vuol sentirsi dire, ma lui si spinge fino al parlare di queste cose nell'ambito di una argomentazione che mi sembra molto coerente ed è totalmente disinteressata dal impelagarsi in discorsi sul fatto se lo spiritismo sia una cosa vera o falsa, se l'aldilà ci sia o non ci sia, eccetera. Il suo interesse è quello, come lui dice, dello storico etnologo. Lui fa di mestiere lo storico etnologo. La bussola di tutta la sua ricerca è quella cosa che dice è il fondamento, che poi chiamerà appunto etnocentrismo critico, quello a cui io della mia cultura occidentale e della mia formazione anche crociana non rinuncio, la consapevolezza dell'origine e destinazione interamente umane dei beni culturali, cosa che abbiamo già menzionato altre volte e continueremo a farlo anche nelle volte che ci restano. Origine e destinazione interamente umane dei beni culturali è qualcosa che non lascia nessuno spazio a una frequentazione dell'aldilà, del magismo, della parapsicologia, della precognizione, eccetera. Tutte cose che De Martino dice, ma sì, possono anche essere reali. È la follia della realtà. È la realtà impazzita, che è una realtà, ma è una realtà non perché esiste parallelamente alla realtà che conosciamo, la realtà ordinata della distinzione fra spazio e tempo in base alla quale noi possiamo esserci nel mondo. Tutte queste cose possono esistere nella misura in cui il nostro normale e ordinato esserci nel mondo, fatto anche della distinzione fra spazio e tempo, si disgrega, si dissolve. E questo può avvenire definitivamente con la morte, certo, ma apocalissi culturali, le apocalissi culturali, le fine del mondo ci sono sempre state, dice De Martino, è esperienza che si ripete nella storia dell'umanità, dei gruppi umani e delle singole persone, in occasione nelle quali il mondo normale si disgrega. C'è un darsi di una fine di quel mondo, che è sempre il mondo attuale, l'abbiamo visto nella definizione che apre Apocalissi culturali e Apocalissi psicopatologici, il mondo attuale, cioè il mio mondo, il nostro mondo che abbiamo di fronte e nel quale stiamo vivendo in questo momento, nei momenti di disgregazione, di dissoluzione di questo mondo, l'altra realtà si può dare come reale, perfino misurabile con gli strumenti, ma non sono compresenti, sono alternative, o c'è l'una o c'è l'altra. Se c'è la realtà normale nella quale costruiamo il mondo, facciamo la storia, ci siamo, usciamo di casa, ci dedichiamo alle nostre normali attività, o compiamo atti eroici alla bisogna, o facciamo invenzioni se ne siamo capaci, l'altra non c'è. Se quella normale si sfalda e si sfascia, affonda, c'è verso la fine di questa intervista l'immagine dello sprofondare e delle isolette che emergono, allora l'altra è anche una realtà, ma è prodotta da noi stessi. E la Leoni che lo incalza dicendo: ma scusi, le leggi della fisica esistono. E De Martino continua a ribattere che quello che interessa a lui e quello che conosce lui è anche della natura ciò che è culturalmente condizionato, ciò che l'uomo fa nella natura, con la natura, sulla natura. La natura in sé non la conosce, non gli interessa e non ritiene che sia conoscibile. Dunque lo sfaldamento umano produce anche sfaldamento della natura e dei rapporti fra spazio e tempo, della natura, dell'unica natura con cui l'essere umano può avere a che fare, cioè quella con cui lui è in contatto e che in qualche modo influenza e produce. L'inizio della conversazione verte sul fatto che la Leoni gli domanda se ci sono civiltà che non hanno nozioni di un al di là, e De Martino no, dice, non ci sono civiltà che non abbiano nozioni di un al di là, perché l'al di là serve a compensare le insufficienze dell'al di qua, e non c'è nessun al di qua che non sia insufficiente. E nella conclusione del colloquio con Cesare Cases gli dice, criticando Marx, bada che non ci sarà mai, neanche nel comunismo, quella società nella quale le diseguaglianze saranno superate, in cui sarà possibile l'unificazione culturale del genere umano, eccetera, eccetera, ma neanche nel comunismo si supera la possibilità dell'insorgere della crisi. La morte ci sarà sempre, ovviamente, così come le crisi ricorrenti possibili ci saranno sempre, e dunque l'umanità ha sempre bisogno di un al di là, cioè di una dimensione simbolica che soccorre e aiuta a reintegrarsi e a reintegrare la cultura superando i momenti di crisi. In un futuro cerchiamo di costruirci un simbolismo diverso, un simbolismo laico che sia la proiezione a livello simbolico della consapevolezza dell'origine e destinazione interamente umane dei beni culturali. Ma sempre simbolismo sarà, c'è un qualche cosa che non è la razionalità, che ha a che fare con la dimensione rituale, con il sacro, e quello che tradizionalmente è la dimensione religiosa. Anche su questo De Martino è critico nei confronti dell'interpretazione classica marxista di Marx personalmente e dei successori del fatto religioso, che, dice De Martino, è una fino a un, diciamo, non molti secoli addietro, è stato anche l'asse culturale delle società occidentali. Dopo Cartesio, dopo l'illuminismo, eccetera, le società occidentali hanno sviluppato un'altra possibilità, di cui lo storicismo e poi il marxismo sono eredi, e quindi non più la dimensione religiosa asse anche culturale della società, ma la dimensione religiosa rimane nella sua funzione e nella sua capacità di reintegrazione culturale nella vita e nella storia, anche se formalmente dice un'altra cosa, cioè che la vera storia è quella che avviene dopo la morte, ma concretamente, dato che il secondo avvento del Messia è di là da venire, o il primo nella tradizione ebraica, nel frattempo la storia c'è e si vive nella storia e in società secondo valori dettati dalla religione. Questo è un modo di aiutare l'umanità a vivere. Questa dimensione c'è, continua a esistere, ed è una cosa che la critica marxista non ha compreso della, diciamo, funzionalità, dell'efficacia culturale della dimensione religiosa persistente anche una volta superata la centralità della dimensione religiosa da un punto di vista culturale nelle società. E dice De Martino, questa è una dimensione che persiste nelle società primitive, che sono centrate sul fenomeno religioso. Però, a differenza della critica classica, evoluzionista, positivista o anche marxista, non si tratta di fasi successive per cui la dimensione religiosa è una dimensione infantile della storia dell'umanità che poi diventa adulta e ne può fare a meno. Dice De Martino, così come testimoniano la perdurante funzionalità di reintegrazione e integrazione culturale nella storia del fatto e del fenomeno religioso, sono due modi diversi di essere adulti. E dunque, se anche questo non lo dice esplicitamente, ma lo possiamo, diciamo, un po' dedurre sillogisticamente, se le società primitive sono quelle che oggi fanno quello che in passato facevano la società occidentale, cioè basarsi tuttora sul dato religioso come asse centrale della vita sociale, anche quelle sono società adulte, è un modo adulto di vivere nella storia, e questo, diciamo, in qualche modo ha una ricaduta sull'idea di gerarchie, è una visione non gerarchica. Se De Martino parlerà di etnocentrismo critico, se dice solo qui e da noi si è sviluppata questa idea dell'origine e destinazione interamente umane dei beni culturali, io a questa non rinuncerò mai. Questo è in qualche modo una idea di gerarchia, ma poi quando va ad applicare storicamente e interpretativamente, criticamente, queste considerazioni, si può anche vedere una visione non gerarchica, perché se l'approccio religioso, la funzione della vita religiosa è un altro modo adulto di stare nella storia, esattamente come il modo laico, non c'è più gerarchia, è una diversità. Nel corso dell'intervista con la Leoni, appunto, De Martino rivendica la sua diversità e per questo è totalmente impermeabile alle sollecitazioni, al tentativo di fargli ammettere che sì, gli spiriti esistono in qualche modo e che l'aldilà è una realtà, eccetera. Lui dice, e perciò può permettersi provocatoriamente di dire, ma se io affondo e mi disgrego e sto in una seduta spiritica, mi compare mia madre che è veramente mia madre?
Ma in un certo senso lo può dire, perché quel De Martino non è più De Martino, non è più il De Martino che sta parlando con Fausta Leoni o che poi aveva parlato, o che in precedenza aveva parlato con Cesare Cases. È un essere umano sprofondato in un'altra dimensione, in un'altra realtà, che è appunto alternativa e non può coesistere con quella che lui ha normalmente condiviso e ha imparato a conoscere e ha contribuito a costruire. Lui dice: io ho imparato come funziona. Da storico etnologo io ho elaborato una teoria della funzione della lamentazione funebre e di come le società tradizionali che usano la lamentazione funebre se ne servono per affrontare il dramma della morte. Io ho visto come funziona questa cosa e non posso più in buona fede rifarlo. Io in buona fede posso solo dolermi della distacco da mia madre morta, facendo sì che lei sia viva in me, perché sono vivi in me i suoi insegnamenti, perché magari conservo, lo sto dicendo io e non lo dice lui, conservo in casa la saliera che usava lei e, come ci racconta la memoria autobiografica dell'operaio francese, io apro la saliera, che era proprio la saliera che usava mia mamma, tiro fuori un pizzico di sale come faceva lei, lo butto nella minestra e mi ricordo di mia mamma. Oppure mi ha dato certi insegnamenti, oppure mi ha dato degli scappellotti una volta e me lo ricordo, eccetera. Lei vive in me. Questo è il dolore che mi ha insegnato il cristianesimo, il pianto di Maria, morte e pianto rituale, dalla lamentazione funebre al pianto di Maria sottotitolo, cioè il dolore individuale, la capacità di piangere individualmente e in silenzio e di sopportare, grazie a una presenza nel mondo formata, solida e stabile, finché non crolla, ma più solida, più stabile, più formata, che non deve appunto ricorrere alla lamentazione funebre collettiva con la comunità che mi aiuta, eccetera, eccetera. Io ho imparato dal cristianesimo come piangere la mia madre morta e non posso più tornare indietro in buona fede. Non posso fare la lamentazione funebre in buona fede o la seduta spiritica in buona fede. Appunto, è abbastanza provocatorio, non avrebbe nessun bisogno di tirare in ballo questa cosa della seduta spiritica, lo fa, ma appunto come una specie di caso limite, di esempio, per cui dice: posso fare la seduta spiritica, ma non sono più io, sono un io sprofondato che è affondato rispetto all'arcipelago di isolette emerse che è l'umanità. Ma a me, come storico etnologo, continua a interessare e continuo a basarmi e continuo a lavorare sulla rete di relazioni umane che si stabilisce fra le parti emerse di questo arcipelago. Lo so che c'è lo sprofondo e che può succedere di sprofondarcisi, ma io non vivo nello sprofondo. Gli esseri umani normalmente non vivono nello sprofondo e io allo sprofondo in realtà non credo, intanto in quanto conduco la mia vita da terre emerse. Per cui da un lato c'è la consapevolezza che l'esperienza umana, l'esperienza culturale umana è comunque finita, nel senso di non infinita, fallace, imperfetta, tutto il contrario che onnipotente, e dunque per far fronte a momenti di crisi che comunque si presentano nella storia dell'umanità e nella storia dei singoli individui, non può non far ricorso a un al di là, a un qualche cosa che va oltre le forze della cultura e gli strumenti che le varie culture mettono a disposizione delle persone. Questa è un'esigenza universale nella storia dell'umanità e di tutte le società. Poi assume forme diverse. Quindi da un lato c'è questa consapevolezza, ma dall'altro c'è la consapevolezza che una volta che uno, diciamo, certe acquisizioni le ha fatte, le ha conquistate e le ha assunte come proprie, indietro non torna. E quindi anche sul piano personale non ha più senso, non è possibile ammettere o ritenere rilevante per la costruzione, per tutto quel discorso che lui chiama ethos del trascendimento, cioè il vivere quotidianamente e l'andare oltre la datità del reale, questa dimensione dell'aldilà, questa dimensione del simbolico. Non se ne può fare a meno, ma non è la vita che noi siamo chiamati normalmente a condurre, ci accompagna. Possiamo cercare di intervenirci modificandola appunto in modo che tenga conto delle nostre nuove acquisizioni e consapevolezze laiche, origine e destinazione interamente umane dei beni culturali, ma a seconda degli interlocutori con cui parla, diciamo, fa un po' l'avvocato del diavolo. Con Fausta Leoni, diciamo, rivendica la sua impermeabilità a questa dimensione dell'aldilà. Con Cesare Cases, che è più comunista di lui, rivendica il contrario, cioè l'ineliminabilità della dimensione simbolica e della necessità di farvi ricorso nella storia dell'umanità. Sono andato in modo molto disordinato e a memoria rispetto ai miei ordinati appunti che seguivano l'andamento dei testi, ma insomma dal mio punto di vista va bene anche così. Una cosa che cita esplicitamente e che riprende proprio dei temi trattati nel saggio per il convegno di Pietro Prini è che il rapporto uomo-mondo non è un rapporto tranquillo, non è un rapporto dato, assicurato, conquistato una volta per tutte. È per questo che gli è caro il mito di Atlante che porta il mondo sulle spalle, perché il rapporto uomo-mondo è un rapporto faticoso e dipende dall'uomo. E tanto in quanto l'uomo onnipotente e immortale non è, il rapporto uomo-mondo è perennemente a rischio, è perennemente soggetto a cadute e a lacerazioni. Quando e nelle occasioni in cui il rapporto uomo-mondo si dissolve, emerge un ordine caotico che è quello che appunto dà la possibilità appunto anche ai fenomeni che accennavamo prima e di cui parla con Fausta Leoni, la precognizione, la chiaroveggenza, la telepatia, eccetera. Questo è il tema della realtà dei poteri magici che lui affrontava in Il mondo magico. E che torna anche nel colloquio con Cesare Cases, il quale a un certo punto gli dice, parlando appunto quando discutevano del ruolo della religione nella storia dell'umanità, Cases gli dice: ma allora una volta gli dèi sono esistiti, quando appunto la religione era l'asse culturale della società. De Martino risponde: sì, una volta gli dèi sono esistiti, così come se si dissolve il normale rapporto uomo-mondo, emerge come realtà la follia del mondo e la possibilità di questi fenomeni.
derivati dalla perdita di confine tra fisico e psichico, tra luogo e tempo. Per esempio De Martino si rifiuta di immaginare un al di là, rispondendo alle sollecitazioni di Fausta Leone, dice: io mi rifiuto di immaginare un al di là, perché io sono storico ed etnologo e appunto ho scoperto il gioco, ho visto come funziona, mi sono fatto un'idea, la mia idea, di come funziona, e anche se mi mettessi a giocare immaginando un al di là, lo immaginerei secondo stilemi, contenuti propri della mia cultura, e dunque non sarebbe un al di là, sarebbe il mio al di là, esattamente come quello che tutte le umanità hanno sempre immaginato. Parla, cioè non si può uscire fuori dalla propria cultura. Qui anche ritorna quello che alla fine chiamerà etnocentrismo critico nella fine del mondo. Non si può uscire fuori dalla propria cultura, si può confrontarsi con altre per criticare la propria, per riflettere sulla propria, ma non se ne può fare a meno, non se ne può uscire. Usa la metafora, non lo si può fare in buona fede, dice, senza tradire, lui parla di sé, il mio presente e il mio passato. Usa la metafora della prigione per dire il rapporto inevitabile e ineludibile con la cultura. Io non proprio alla fine dell'intervista con Fausta Leoni, io non posso uscire da questa dinamica, perché nel momento stesso in cui cedo alla tentazione di rispondere alla domanda: tu come te l'immagini dal di là? Lo immagino soltanto io immagino soltanto la suggestione che fa parte della cultura di un mondo di viventi, cioè del mio mondo di ora che condivido con gli altri viventi con i quali interagisco, e non esco da questa prigione. Da questa prigione non è dato uscire se non contro la nostra volontà, con la morte. L'intervista naturalmente la stampa e la costruisce Fausta Leoni, l'ultima parola dell'intervista è la parola morte, appunto, che è la liberazione dalla prigione della cultura, ma, dice De Martino, non è una scelta, non è una liberazione scelta, non è una fuoriuscita che è scelta, è il limite invalicabile l'essere umano ha e col quale non può non fare i conti. In un altro passaggio di questa intervista lui dice: tutti i valori culturali, io mi sono fatto l'idea, sono un modo che ha l'umanità per andare oltre la morte. Cioè la cultura serve appunto essenzialmente un modo per trascendere questa consapevolezza della finitezza dell'esperienza umana, data dalla finitezza della vita umana. E il povero Cases, che si trova a dialogare con De Martino in clinica, e De Martino si mette a parlare appunto del tema che sta seguendo in quel momento, cioè le apocalissi culturali, la fine del mondo, e lo fa tirando in ballo appunto la morte, lui è in grande imbarazzo e tenta di portarlo su altri terreni. Ma insomma, De Martino a un certo punto nel filo del discorso, se ritrovo il passo che volevo menzionare, fa un esempio che appunto
chiacchierando normalmente tornerebbe buono, solo che lo diceva lui da un letto di clinica. Il contesto era appunto il fatto che comunque questa finitezza dell'esperienza umana richiede necessariamente il ricorso alla dimensione simbolica, e De Martino parla della necessità di un simbolismo laico, l'importanza comunque di una soluzione simbolica. Sai, è De Martino che parla nelle parole trascritte da, cioè appuntate da Cases, sai che io penso appunto che nascita, matrimonio, morte abbiano bisogno di essere adeguatamente solennizzati anche in una società socialista, e provo orrore all'idea che tutto si riduca a un atto burocratico di fronte a uno sportello. Ed è qui che l'insoddisfazione per la razionalizzazione dei rapporti riapre la via alla tentazione religiosa. È De Martino che parla. Prendi la morte, la crisi ultima e definitiva della presenza dell'individuo. Come puoi eliminarne il carattere drammatico? Sì, certo, anche qui il limite si può spostare, forse verrà il giorno in cui, quando il tuo cuore si sarà stancato di battere, lo potrai spedire, che so io, da Einaudi, dove provvederanno a ricaricartelo perché tu ritrovi la tua efficienza. Einaudi e il loro editore parlavano, ci lavorava a Cases, quindi la società che funziona, la nostra società, magari spedisci il cuore da qualcuno che può e te lo ricarica. Ma il limite lo potrai spostare, non abolire. E capisci, se uno ha il cancro e sa che deve morire, beh, allora ha un bel sapere che Dio non c'è. La tentazione è grande. E questo, caro mio, in Marx non sta scritto. Provocatoriamente De Martino, malato, in un letto di clinica, fa l'esempio, che appunto, chiacchierando normalmente, sarebbe normale fare, ma quando uno... che uno evita di fare se stai parlando con un amico malato. Se è l'amico malato che se lo dice da solo, la faccenda diventa difficile da gestire. Cases tenta di sviare la faccenda su temi di carattere generale, però alla fine appunto il discorso un po' ci ritorna sopra. E l'ultima parola in questo colloquio rimane a Cases, ma semplicemente perché ritorna nella stanza Vittoria De Palma, che si era assentata per motivi pratici, e quindi interrompe il dialogo. Cases si era lanciato in una lunga e improbabile perorazione del futuro dell'umanità in cui ci sarà il comunismo, e quindi la morte dei singoli in fondo non sarà più così drammatica, perché ci sarà una identificazione fra individuo e specie in una grande armonia universale, e in cui in fondo la fine del singolo sarà molto sdrammatizzata, perché ci sarà una grande appunto armonia generale e una realizzazione del singolo nelle relazioni con gli altri, eccetera eccetera. De Martino starebbe per ribattere, ma non, la conversazione si interrompe perché torna Vittoria, come no, succede normalmente, quindi il discorso cade, gli ospiti se ne vanno, Cases e la moglie, per non stancare il malato, e quindi diciamo la faccenda resta in sospeso. Però, così come diciamo alle sollecitazioni di Fausta Leoni De Martino rispondeva pervicacemente, insistendo sul fatto che io, in buona fede, avendo imparato e elaborato certi concetti e essendomi fatto certe convinzioni, non posso darle la soddisfazione di immaginarmi un al di là, perché io sono uno dell'al di qua e studio, lavoro, cerco di costruire storia e mondo al di qua e con quelli che stanno al di qua, che sono in fondo gli unici che mi interessano e ce n'è d'avanzo. Con Cases assume un po' il ruolo opposto dell'avvocato del diavolo contro appunto l'amico iperrazionalista. Altri due testi successivi della nostra lista sono quelli che vengono immediatamente in ordine cronologico dopo questi due del 65, altri due testi del 65 ma non più di De Martino. Qui, diciamo, per esaurire i testi di De Martino dovremmo parlare della parte che ho scelto di proporvi sulla fine del mondo. Però ho pensato di concludere viceversa il discorso in termini cronologici dal punto di vista degli attori dell'epoca e non dal nostro punto di vista del senno di poi. Allora De Martino stava facendo ricerca, occupandosi e riflettendo sulla fine del mondo e le apocalissi culturali. Nel 77 esce, curato da Clara Gallini, il libro La fine del mondo, che pubblica tutti questi, buona parte insomma di questi materiali, ma nel 65 non erano noti. Nel 65 erano noti i due saggi che abbiamo visto usciti nel 64 e basta. De Martino nel maggio del 65 muore, quindi giusto poco dopo che Fausta Leoni da un lato e Cesare Cases dall'altro hanno dialogato con lui, e nel 65 stesso, a ridosso proprio della morte di De Martino, ne hanno parlato. Nel 65, subito, nello stesso maggio e giugno del 65, si organizzano alcuni incontri di commemorazione di De Martino, a cui partecipano alcuni persone che sono state importanti per lui, De Martino, in vita. E i testi che vi ho proposto, di cui accenniamo rapidamente qualcosa, sono un incontro che si è tenuto nel maggio del 65 anzi no, erano tutti e due del giugno, il venerdì 4 giugno e il 29 giugno, ricordavo male uno dei due. Il 4 giugno del 65 si tiene a Roma un incontro, di cui non verranno pubblicati i testi, che prevedeva la presenza di Diego Carpitella, Alberto Mario Cirese, Giovanni Gervis, Vittorio Lanternari ed Enzo Paci. Carpitella non ci potrà partecipare, e vi ho proposto il testo di cui avevo la disponibilità dell'intervento di Cirese, che lui stesso si era procurato avevano le trascrizioni in vista di una possibile pubblicazione, che però non è avvenuta. Questo testo di Cirese è in via di pubblicazione, non nella versione che avete voi in dispensa, ma in una versione curata dalla redazione della rivista Lares, in un numero di Lares che sta per uscire, se non è uscito in questi giorni. E qui siamo appunto nel 4 giugno del 65, libreria Einaudi, che allora esisteva a via Veneto a Roma, e una commemorazione tenuta per il terzo programma della RAI, andata in onda il 29 giugno sempre del 65, con Paci, Levi, Carpitella e Gervis. Quindi quasi le stesse persone chiamate in questi due interventi. nel programma Rai, diciamo, Paci funge solo da moderatore, insomma, smista gli interventi, e quindi abbiamo le parole di Levi, di Carpitella e di Gervis. Nella commemorazione dei Naudi ho proposto il testo di Cirese. Cirese, Levi, Carpitella, Gervis sono quattro persone che, diciamo, hanno avuto a che fare in modo vario, ma importante per loro e importante per De Martino, con De Martino. Dunque sono a parlarne con il registro certamente del ricordo, e quindi non sono interventi particolarmente approfonditi da un punto di vista storico-critico, però anche questi, a leggerli con attenzione, ci propongono alcuni elementi di riflessione interessanti, sia per capire cose su De Martino e come De Martino veniva visto da persone diciamo che lo avevano conosciuto bene e che avevano avuto a che fare molto con lui, e sia, diciamo, qui sì, col senno di poi, anche, diciamo, in una prospettiva di storia degli studi, queste persone che sono lungamente sopravvissute a De Martino, che cosa ci dicono a ridosso della morte di questo personaggio così importante in generale e per loro, della importanza che per loro ha avuto e che in qualche modo loro hanno tramandato successivamente nel proprio lavoro. Un accenno interessante nell'articolo di Cases che ho dimenticato è un passaggio iniziale in cui dà alcune indicazioni sulle cose che erano uscite in morte di De Martino, per l'appunto, e lui butta lì l'osservazione che non ora, ma secondo me più in là, si avrà consapevolezza che Ernesto De Martino è stata una delle figure più importanti della cultura italiana del Novecento. È una cosa detta nel 65 ed è effettivamente profetica, perché De Martino è poi abbastanza per certi versi scomparso nel dibattito pubblico, soprattutto specificamente antropologico, ed è riemerso successivamente e in un crescendo, cioè gli anni successivi alla seconda pubblicazione della Fine del Mondo, cioè 2002, la seconda edizione, ma il testo era identico, hanno segnato un crescendo dell'interesse italiano e non solo per l'opera di Ernesto De Martino. Quindi effettivamente questa visione di Cases nel 65 è notevole, diciamo, perché si è proprio avverata. Ovviamente lui non lo ha potuto vedere. De Martino è stato importante nella vita di queste persone, Cirese, Levi, Gervis, Carpitella, e per esempio in questi contributi quasi tutti, tranne Gervis, ci dicono anche come l'hanno conosciuto. Carpitella e Cirese erano più giovani di lui e saranno non di molto, ma abbastanza perché ci fosse uno stacco di status, oltre alla statura data dalla statura intellettuale di Martino, anche da una maggiore età e dal fatto che lui era già un autore pubblicato e presente nella storia degli studi italiani quando loro iniziavano, e come ho già accennato hanno, diciamo, collaborato con lui in quello che è stato il Centro Etnologico Italiano, organismo che ha avuto vita breve e che era essenzialmente Ernesto De Martino. Cirese, per esempio, dice che lo ha conosciuto, lo è andato a conoscere in occasione del convegno che si tenne nel 50, nel novembre del 50 a Firenze, cioè non lo dice esplicitamente qui nell'articolo, ma lo si desume da altre fonti, lo dice lui in un'altra intervista, ma qui dice: andai ad incontrarlo, un convegno che si teneva a Firenze alla fine del novembre del 50, su scienza e cultura nell'URSS, portandogli il mio primo scrittarello, che poi è Neni e Prefiche nel mondo antico, cioè uno scritto sulla lamentazione funebre che Cirese ha pubblicato nel 51 sull'Ares. Levi ricorda di aver conosciuto De Martino nel 45, subito dopo l'uscita del suo Cristo si è fermato a Eboli, e qui il rapporto era inverso. Levi era di qualche anno più grande di De Martino ed era l'autore di un libro che stava suscitando un enorme interesse, Cristo si è fermato a Eboli, e quindi diciamo non è ancora uscito Il mondo magico. Si conoscono in quanto Levi autore del Cristo si è fermato a Eboli, e Carpitella ricorda di averlo conosciuto su iniziativa di De Martino, che nella primavera del 52 lo convocò per portarselo dietro nelle prime due spedizioni in Lucania come esperto musicologo, ed è da lì che poi parte una collaborazione che per quasi tutte le ricerche sul campo di De Martino vede anche la presenza di Diego Carpitella. Gervis non ci dice come è avvenuto poi il loro primo incontro. Se con Diego Carpitella e con altre persone come Vittorio Lanternari la collaborazione sarà, diciamo, costante per tutto il tempo che a De Martino rimane da vivere, ed è, insomma, sono gli anni suoi più produttivi questi dopo l'inizio degli anni 50, con Cirese la storia è tutta diversa. Con Cirese ci sarà una vera e propria rottura e un allontanamento e l'instaurazione di una inimicizia ufficiale, nota, conclamata, sui quali i due scherzano anche. De Martino è maggiore di Cirese e, come racconta in questo ricordo di Ernesto De Martino, Cirese, la pubblicazione del Mondo Magico e la lettura del Mondo Magico 1948 per Cirese fu un momento molto importante nella sua biografia intellettuale. De Martino nato nel 1908, Cirese nato nel 1921, 13 anni di differenza. Cirese si laurea nel 1944 qui a Roma con Toschi in storia delle tradizioni popolari, ma nell'immediato dopoguerra il suo principale interesse è per l'attività politica nel Partito Socialista a Rieti, diventa assessore nelle prime giunte comunale e provinciale post belliche, giunte con il sindaco socialista Angelo Sacchetti Sassetti e in provincia, non so chi fosse il presidente della provincia, comunque giunte di sinistra, e diciamo quella che era un tratto di esperienza comune a molti dei giovani studiosi di questa leva nel dopoguerra, di unione, di cui abbiamo parlato tante volte a proposito di Martino, fra l'impegno politico e l'impegno di ricerca, c'era anche nell'esperienza di Cirese, ma decisamente più sbilanciata sull'impegno politico. Ed è proprio la lettura del Mondo Magico, ricorda anche in altri contesti Cirese, che lo riavvicinò e gli ridette interesse per il mondo dello studio, che per la sua conoscenza di quella che era stato, diciamo, l'assetto tradizionale, che a Roma era essenzialmente Paolo Toschi, dello studio delle tradizioni popolari non era proprio accattivante e sollecitante dal punto di vista intellettuale. Il mondo magico di De Martino, viceversa, esercita un grande fascino sul giovane cinese e lo riavvicina agli studi antropologici. E in questo testo qui di ricordo presso la libreria Einaudi, Cirese dice che quello fu uno dei passaggi fondamentali per affrontare il tema che allora era all'ordine del giorno tra appunto molti intellettuali di sinistra italiani, cioè fare i conti con il pensiero di Benedetto Croce. Trovare il modo di affrancarsi, di uscire dall'idealismo crociano, senza però buttare via il bambino con l'acqua sporca, non di una contrapposizione e di un semplice abbandono doveva trattarsi, ma di un superamento. Croce era nel dopoguerra schierato fieramente contro le forze di sinistra di cui questi giovani intellettuali facevano parte, quindi era un avversario politico, e ciò non di meno era il punto di riferimento intellettuale indiscusso per loro. Quindi era un problema come superare i limiti che si vedevano e che erano esibiti dalla collocazione non casuale sulla scena politica di Croce, ma diciamo portandosi appresso lo spessore del bagaglio culturale delle elaborazioni teoriche crociane. Ecco, il mondo magico di De Martino, che come abbiamo accennato variamente segna un po' il punto massimo di distacco teorico di De Martino da Croce, fu letto per esempio da Cirese, lui racconta nella sua esperienza, come un contributo fondamentale in questa direzione, cioè uno strumento potente forgiato da uno studioso ancora giovane ma più maturo e che con il pensiero crociano aveva avuto occasione di fare i conti molto più approfonditamente di lui, Cirese, e lui insomma lo prende come un bel regalo, che è una spinta, diciamo, a riavvicinarsi in modo più intellettualmente sollecitante agli studi antropologici, ma soprattutto a fare i conti con il pensiero di Benedetto Croce per superarlo. Ci sono alcuni articoli che Cirese scrive in quegli anni che riprendono proprio temi che si trovano in De Martino. Storicismo ristretto, per esempio, è un titolo di un articolo di Cirese sull'Avanti. Cirese sarà anche responsabile nazionale della Commissione Cultura del Partito Socialista in quegli anni. E anche lui, un po' come De Martino, che abbandona l'impegno etnografico sul campo e diciamo quello più direttamente politico al momento in cui approda all'università. Per Cirese avviene la stessa cosa, e nella stessa università, Cagliari, solo che un paio di anni prima rispetto a De Martino. Questa acquisizione, diciamo, che trova Cirese in Mondo Magico, appunto trova echi e dibattiti vari in tanti articoli che a qualcuno l'abbiamo menzionato parlando di intorno alla storia del mondo popolare subalterno. Ecco, se non ricordo male, Storicismo ristretto di Cirese è esattamente uno degli articoli che vengono pubblicati per riprendere la discussione sollevata da intorno a una storia del mondo popolare subalterno di De Martino del 49 di cui abbiamo parlato. Storicismo ristretto era esattamente quello dell'idealismo crociano, della cultura ufficiale, e esattamente riprendendo temi di posizioni demartiniane, la denuncia è quella della incapacità dello storicismo idealistico ufficiale crociano di fare i conti con l'intera problematica sociale, di dare gli strumenti per leggere l'intera società, ristretto perché riesce a parlarsi allo specchio essenzialmente, tra intellettuali, tra egemoni, tra quelli che contano e sono parti attive nella storia, secondo l'idealismo ufficiale, mentre la tensione di questi intellettuali giovani e schierati a sinistra è esattamente quello di allargare il discorso e di dialogare con il nuovo protagonismo di massa rappresentato dalle lotte contadine e operaie che si sviluppavano in quegli anni, che sono modi di esserci nella storia e di fare storia secondo loro. Negli anni successivi, diciamo dopo il 53 essenzialmente, ci sarà un allontanamento e una rottura fra Cirese e De Martino che segnerà poi gli anni successivi, che ha diciamo un allontanamento unilaterale di Cirese da De Martino, perché ci sono una serie di episodi pratici, concreti, che Cirese legge come ferite che non riesce a superare e a sanare, e l'unico modo per andare oltre, andare avanti, è separarsi da questa figura. In un suo appunto inedito, Cirese usa la categoria del lutto. La rottura con De Martino, che era una persona che lui ha sempre stimato molto e fino alla fine ne ha sempre parlato come di una persona di grandissima statura intellettuale, è stato un lutto, cioè una perdita, come di un padre putativo al quale lui si sarebbe volentieri continuato ad associare, ma dal quale si è sentito essenzialmente respinto. L'idea che me ne sono fatto io è che essenzialmente De Martino non se n'è neanche accorto di aver respinto una persona. Il grande casus belli è stato proprio il lavoro sulla lamentazione funebre, perché Cirese aveva cominciato a lavorarci per conto suo nella tesi di laurea, poi facendo rilevazioni sul campo in parallelo con quelle che faceva Carpitella, sempre su mandato di Giorgio Nataletti del Centro Nazionale Studi sulla Musica Popolare dell'Accademia di Santa Cecilia. Era un tema su cui lui stava lavorando, e al momento in cui riprende, diciamo, associa all'attività politica anche quella di studio, è il tema su cui sta lavorando. Quindi si iscrive Cirese anche alla scuola di perfezionamento in studi etnologici qui di Roma, gestita da Pettazzoni, chiede la tesi su la lamentazione funebre, gli viene accordata questa tema di ricerca, va a Parigi anche a studiare con una borsa di studio francese. Gennaio 1953, lui lo racconta in varie cose, perché fa il viaggio di nozze, si sposa con cerimonia laica, cioè non religiosa, a Rieti, partono con la moglie in viaggio di nozze per Parigi, il viaggio di nozze dura 8 giorni, la moglie se ne torna a Rieti, Liliana Serafini, e lui rimane lì a studiare, e mentre sta lì si scrivono con De Martino. E c'è una lettera che Cirese ha pubblicato variamente, in cui De Martino pronuncia la famosa frase: torna perché qui a Roma sono successe cose che i giovani col linguaggio di oggi direbbero enormi e possiamo dire semplicemente interessanti, E comunque la verità sta tra Palazzo Filomarino e il Sasso di Matera. Palazzo Filomarino, casa di Benedetto Croce a Napoli, e il Sasso di Matera, primi del 53, la Basilicata che lui aveva cominciato dall'anno prima a conoscere. Quindi è inutile che stai là a Parigi, vieni qua che insomma qua bollono cose in pentola e abbiamo cose da fare. Se non che un passaggio di questa lettera di De Martino a Cirese diceva anche il tema della lamentazione funebre, su cui stavano scambiandosi corrispondenza, perché Cirese appunto era andato a conoscere De Martino nel 50 portandogli la bozza del suo saggio che stava per essere pubblicato sull'Ares, il piccolo scritto sulla lamentazione funebre. Quindi De Martino, che chiedeva consigli e proponeva le sue cose al maggiore, e De Martino in questa lettera c'è un passaggio che gli dice: dopo i miei soggiorni in Lucania, la lamentazione funebre è entrato nella mia coscienza storiografica come tema fondamentale. E nella ricostruzione di poi a Cirese questo suona malissimo, perché vuol dire che Ernesto De Martino, l'autore del Mondo Magico, la figura già insomma prestigiosa, importante eccetera, si stava per occupare del terreno di ricerca sul quale lui stava faticosamente avviando le sue cose, su cui a Parigi stava raccogliendo materiale etnologico. Pare che avessero in progetto addirittura l'idea di fare un lavoro insieme, in cui Cirese doveva curare più la parte documentaria etnologica e De Martino quella, diciamo, poi etnografica italiana. In seguito, insomma, le cose vanno, ci sono anche altri episodi di polemiche pubbliche in cui Cirese è coinvolto e non si sente sufficientemente difeso dagli interventi di De Martino. Pettazzoni ritira a Cirese il permesso di fare la tesi di perfezionamento sulla lamentazione funebre, con la motivazione che se ne sta occupando De Martino. Insomma, a un certo punto Cirese si sente tradito e in imbarazzo nei confronti di Ernesto De Martino, e se ne separa, interrompe i rapporti. Nelle ricostruzioni non ho mai avuto l'occasione di chiedere in tempi utili a Cirese dettagli per cui fosse possibile una ricostruzione esatta di questi tempi di rottura. Le cose che Cirese racconta anche a tempi immediatamente successivi alla morte di Martino non tornano. C'è un'intervista interessante che lui fa con Michele Straniero, pubblicata nel 76 da Michele Straniero senza che Cirese rivedesse il testo, e contiene anche espressioni piuttosto imbarazzanti contro l'uomo De Martino, in cui lui parla di alcuni anni di blocco, di fermo, derivati da questa mazzata che aveva avuto dal tradimento di De Martino, e non tornano, perché nel 53-54 Cirese diciamo, è presente nella dispensa di De Martino, che teneva per i corsi liberi qui a Roma, quelli che poi assisterà Amalia Signorelli. Quindi ci collaborava ancora nel 54, è presente nella dispensa. Nel 55 esce il primo libro di Cirese sulle tradizioni popolari del Molise, che lui appunto in questa intervista Straniero dice: io sono stato bloccato degli anni del tempo, mi sono ripreso cambiando completamente tema, quindi da lamentazione funebre dimensione etnologica mi sono messo a occuparmi di tradizioni popolari del Molise. 55, cioè un libro come quello non è che lo scrivi in due giorni, ci stava lavorando. Quindi la cosa è molto più ingarbugliata e più intricata. Sta di fatto che nella rielaborazione pluridecennale successiva questo lutto mai elaborato ha assunto toni anche molto aspre da parte di Cirese nei confronti dell'uomo De Martino, mai dell'intellettuale De Martino, di cui mai è stata messa in dubbio la grandissima statura. Purtroppo, sto facendo tardi ma chiudo, i due si ritrovano pure a Cagliari, perché Cirese vince il secondo concorso a cattedra di storia e tradizioni popolari e dal dicembre del 58 va a insegnare, del 57 va a insegnare a Cagliari, e l'anno dopo, l'anno accademico successivo, ci va anche Ernesto De Martino per storia delle religioni. Stabiliscono rapporti di così buon vicinato. Ci sono però altri episodi in cui De Martino si accorge che Cirese ha scritto, perché Cirese stesso gli dà il libro, essendone se ne è dimenticato. In quel libro del 55 è una frase velenosa e offensiva e obliqua sul lavoro di De Martino. De Martino si offende moltissimo, gli scrive una letteraccia, eccetera, eccetera. Quindi di nuovo scoppia il dramma. E nello stesso tempo è un rapporto di odio-amore che va avanti, perché nella comunità, nella legione straniera, come dicevano loro, dei professori continentali all'Università di Cagliari, questi si vedevano tutte le sere a mangiare insieme, abitavano tutti all'Hotel Jolly e le notti le passavano a bere, a fumare e a parlare di massimi sistemi come un Cirese, un De Martino e tantissimi importantissimi professori insieme a loro insegnavano a Cagliari in quel periodo. Quindi era un luogo di discussioni meravigliose, e Cirese ne conserva ricordo nostalgico in termini appunto di odio-amore. E ne fa menzione anche in questo saggio qui, anche scherzoso, appunto i due ci scherzavano, perché secondo Cirese De Martino ha una certa tendenza a litigare anche con gli altri colleghi cagliaritani e doveva mettere pace lui che era il suo nemico ufficiale, e quindi lui gli faceva le battute dicendo: vedi, solo di me ti puoi fidare che sono il tuo miglior nemico. Insomma, è stato un rapporto difficile in vita. Poi Cirese si è occupato di tutte altre cose e di De Martino molto poco a seguire, però è stato una figura fondamentale nella formazione del giovane Cirese. Mi fermerei per oggi se non ci sono domande. Non ci sono domande.